Buongiorno Giovanni, ben ritrovato.
Buongiorno Claudio, un saluto ai nostri ascoltatori.
Oggi argomento e ospiti, beh, sono davvero ghiotti, perché parliamo di notazione digitale, che è un discorso importante a nostro avviso e insomma sappiamo di quanto sia in corso un dibattito acceso sugli effetti che hanno le tecnologie digitali sulla diffusione, sulla fruizione, sull'interpretazione delle informazioni e degli altri prodotti culturali.
Infatti, perché molti sostengono che la migrazione di massa delle parole dalla pagina allo schermo abbia in qualche modo cambiato il nostro rapporto con la lettura. E allora vogliamo chiederci se esiste un parallelismo tra la lettura digitale e la fruizione della musica tramite i canali digitali che si è imposta in questi anni.
E abbiamo per la prima volta, voi che sapete, un grande esperto di comunicazione che lavora presso la Commissione Europea di Bruxelles e anche redattore di importanti testate. Abbiamo il piacere di avere con noi oggi Ubaldo Stecconi. Buongiorno Ubaldo, ben trovato.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E poi un giornalista, un conduttore radiofonico, lo ascoltiamo anche su Rai Radio 3, ma soprattutto un amico di Rete 2, Luca Damiani, buongiorno.
Buongiorno Giovanni, buongiorno Claudio e buongiorno Ubaldo.
Quindi cominciamo questo bel dialogo, sicuramente ci aspettiamo delle considerazioni davvero di grandissimo interesse e ovviamente di grandissima attualità. Comincio da te, mi permetto di darti del tu Ubaldo, così senza finzioni, perché ci siamo dati del tu nel corso delle nostre conversazioni nel preparare questo incontro di oggi, e quindi insomma ci chiediamo se esista un parallelismo tra la lettura digitale e la fruizione della musica tramite i canali digitali. Quindi proviamo a essere più precisi a proposito di questo. Perché potrebbero essere simili scrittura e lettura digitale e scrittura della musica?
Allora, in primo luogo il motivo principale per cui la scrittura digitale e la fruizione della musica tramite i canali digitali sono simili perché lasciano traccia nel tempo e nello spazio di fenomeni che di loro sono evanescenti, come la parola e l'esecuzione musicale. E d'altro canto invece credo che il parallelismo non sia molto buono, che non regga, uh-huh. In quanto la scrittura reifica il pensiero, no? È un sistema semiotico che ne rappresenta un altro, mentre la fruizione della musica, da un certo punto di vista, è una registrazione, quindi non è un sistema semiotico, altrettanto indipendente rispetto alla musica vera e propria.
Certo. Luca Damiani, che cosa ne pensi a proposito?
Allora, innanzitutto vorrei ricordare che entrambe le forme digitalizzate sono ovviamente nate insieme, cioè quando è stato possibile digitare suono e parola.
Certo.
E che anche la musica passa per un processo, semiografico, cioè tecnicamente la musica andrebbe scritta, quindi interpretata. Direi che sì, ovviamente ci sono delle differenze, come ci sono sempre state. Io ricordo che storicamente tra i fenomeni che noi cataloghiamo come Rinascimento, Classicismo, Romanticismo, nelle due arti, nella scrittura e nella musica, hanno noiato fino a un certo punto. Cioè si parla di barocco artistico o anche letterario, quando il barocco musicale invece se ne parla un po' più tardi. Quindi che ci possono essere degli sfasamenti storici, anche se appunto il digitale, secondo me, in realtà tende a uniformarli. Ora, sulla capacità appunto di reificare o anche di evocare, no? Sia la parola scritta e detta, sia la musica scritta e suonata hanno lo stesso potere. Cioè io, anche se in un caso molto più preciso, cioè la parola si lega a un concetto, il concetto può avere delle variabili di assimilazione, di comprensione, ma è quello, mentre la musica sappiamo che ha un potere invece molto più ancora più evanescente, nel senso che ognuno di noi può dargli una potenza, una valenza, tanto è vero che la musica, proprio rispetto alle altre arti, ha avuto molte più censure nel senso che si è detto questa musica si può fare, questa musica non si può fare, cosa che peraltro si dice anche oggi, cioè la musica che eccita, la musica che addormenta, la musica che rimbambisce, mentre non si dice di altre arti, no? Non ci sono altre, diciamo, proprio perché la musica è di per sua stessa natura, intanto realmente universale, cioè io non ho bisogno di un codice, cioè i giapponesi capiscono la musica occidentale e noi capiamo la musica indiana. Quindi ha una valenza totalmente universale, cioè diciamo ha meno bisogno di mediazioni, di collocazioni e di storicizzazioni. Detto questo, appunto, certo ci sono delle differenze, ma io credo che questi due fenomeni invece viaggino paralleli, hanno la stessa, anche sull'evanescenza, che so che Ubaldo è un appassionato in questo senso, Ubaldo Fregoni, di questo concetto, hanno questa capacità di offrire immediatamente, stiamo parlando ovviamente della musica digitalizzata, e probabilmente anche di scomparire rispetto a un supporto fisico. C'è un rapporto anche di memorizzazione del supporto fisico. Mi permetto di ricordare un episodio che mi sconvolse in gioventù, quando in un'occasione lavorai con Fedele D'Amico, che è stato uno dei più importanti musicologi italiani, e arrivai a casa sua e non aveva neanche un disco. E io rimasi sconvolto, maestro, neanche un disco. E lui però mi fece vedere una parete di spartiti e lui ne tirò fuori uno e disse: quando voglio me lo canto, lo suono. Cioè aveva un rapporto, ma qui è un caso davvero eccezionale, anche se con la vecchiaia ho imparato che effettivamente basta, per esempio ne avevamo forse già parlato sulla digitalizzazione della musica, io non sono molto attento alla qualità, sono più attento nella qualità del suono, ma alla qualità del concetto della
Certo.
musica. Quindi mi basta pochissimo, addirittura su pagine che conosco mi bastano le prime quattro battute e poi anch'io me la canto in qualche modo.
Giusto un assaggio di una partitura del grande John Williams, uno dei grandi compositori di musica da film, ma sappiamo non solamente perché ha anche scritto tanta musica assoluta. Il mondo della musica da film è un mondo che chiaramente è intriso di digitale oggi, no? Perché come dire, le produzioni sono oltremodo veloci e anche complicate, e quindi le parti per ogni singolo strumento oramai sono digitalizzate e si utilizza molto la digitalizzazione della musica in campo cinematografico. Ma questo è un discorso che affronteremo tra poco, perché voglio proporre una riflessione ai nostri ospiti che mi nasce da ciò che hai appena detto, Luca Damiani, l'idea della musica universale. Io credo però, di contro, almeno questo è il mio pensiero, che sia necessario, come dire, sempre un sistema di decodifica. Mi spiego meglio. Se io leggo un libro di musica che amo molto, ma è in finlandese, che non conosco, chiaramente non lo posso decifrare. Al contempo, se io ascolto, che so, una partitura, una musica di gamelan giavanese, allo stesso modo non ne conosco i processi e quindi non sono in grado di apprezzarla se non a un livello molto superficiale perché mi manca il sistema di decodifica. Che cosa ne pensi, Ubaldo Stecconi, a proposito di questo? Scrittura musicale e scrittura, diciamo, letteraria. Quali sono le vicinanze e invece le grandi differenze e perché?
Ma secondo me, Claudio, la differenza alla quale ti sei appena riferito non è tanto sulla scrittura, no? Bensì sulla natura dei sistemi semiotici che queste diverse scritture rappresentano. Quindi il linguaggio, ovvero la lingua naturale, nel mondo ce n'è, vabbè, è difficilissimo contarle, però attorno a 7500, no, circa. E come diceva giustamente Luca prima, molte di esse è impossibile capirsi, no, fra lingue diverse, benché quando poi le persone si vogliono capire, la lingua non è mai un problema. Mentre appunto, come diceva prima Luca, sono ancora d'accordo con lui, la musica da un certo punto di vista è più universale, quindi non ha bisogno, no, di essere tradotta nello stesso modo in cui si traducono le lingue naturali. Tuttavia, ricordo, ci sono altri aspetti della musica che sono un pochino meno universali. Ricordo, un amico, di etnia cinese che ho incontrato nei miei anni nelle Filippine, a Manila, che mi diceva che lui e i suoi amici erano molto sorpresi del fatto che i cantanti d'opera occidentale urlassero a squarciagola. Quindi ci sono degli aspetti dell'esecuzione musicale che devono essere in qualche modo tradotti.
Certo, infatti. Infatti, questo è un po' il senso della questione. Insomma, la musica, forse bisognerebbe parlare sempre al plurale, no, di musica, non musica ma musiche, perché in ogni luogo del mondo l'esperienza della musica e anche, come dire, il ruolo che la musica esercita nella società è assolutamente diverso. Giovanni, avevi una domanda per approfondire questo discorso?
Sì, io volevo andare a stuzzicare Luca Damiani, cioè... Fino adesso abbiamo parlato del parallelismo, se vogliamo chiamarlo così, tra il testo scritto che passa, diciamo così, dalla carta al computer e la musica che deve essere fruita per l'ascolto, ma digitalizzata. Farei un passo prima, e cioè il fatto che si è passati dalla romantica figura del compositore che sulla carta crea la sua musica, cancella e poi riscrive, poi ancora elabora, a chi compone utilizzando direttamente dei programmi di videoscrittura, per dire Finale piuttosto che altri,
Sibelius, eccetera.
E cambia il modo di rapportarsi con diciamo così, non c'è più il foglio di carta, non si cancella più nello stesso modo, non la si pensa nella stessa maniera, e ancor di più c'è chi magari compone suonandola direttamente su una tastiera e vedendo comparire i segni semiografici sullo schermo, e quindi c'è un rapporto totalmente diverso. Può aver influito anche sulla creazione stessa, al di là del modo, anche sul pensiero musicale che poi si trasforma in suono.
Oltretutto, Giovanni, non dimentichiamo che i software musicali permettono il riascolto la musica che si scrive, con una qualità di riproduzione, per esempio l'orchestra sinfonica con i suoni campionati o i sampler, che è mostruosa, è a un livello altissimo. Luca.
Allora, dunque, intanto è vero che questo nuovo rapporto cambia tutto, cambia anche nella scrittura. A questo proposito io non posso esimermi da segnalare un articolo firmato da stesso Ubaldo Stecconi sull'Hackman Journal, che consiglio di andare a vedere, sulla scrittura appunto. Ma anche voglio dire, nel tempo e anche attraverso molte altre forme la scrittura è cambiata. Umberto Eco è stato uno dei primi a utilizzare il computer per la scrittura, e si capiva dalla capacità che aveva di ritrovare certi argomenti molto, molto più facilmente. Se non erro si parla del pendolo di Foucault.
Sì.
E io lo capii leggendolo, che lui aveva avuto la possibilità di ritrovare mille volte tutti i riferimenti di cui aveva bisogno, molto più forse su carta. Come per esempio, se tu senti una composizione, credo di riuscire a capire addirittura se il compositore è un chitarrista o un pianista, perché lo strumento stesso ti porta a fare delle scelte in
certo,
questo senso, no?
Certo.
O un bassista, cioè tutti hanno una specifica attitudine su quello strumento.
Mm-hmm.
E così avviene anche, certo, per esempio, tra la scrittura a mano e la scrittura a macchina già c'era una differenza. Le cancellature a mano si facevano tirando una riga, a macchina usando il bianchetto. Quindi
sì.
Vedete che c'è sempre, e se vogliamo sulla tavola di cera si lisciava la cera, cioè c'è sempre stata un'evoluzione e una metodologia applicata al momento che è ancora riconoscibile, che fa parte anche della struttura e anche dell'interesse che una certa musica. Io voglio solo darvi un brivido, temo che l'intelligenza artificiale potrebbe ancora di più appianare tutto, però a questo proposito ricordo un esperimento fatto in Italia molto divertente, velocemente, è stato chiesto all'intelligenza artificiale di scrivere un articolo come se fosse Corrado Auges, che poi è stato presentato a Corrado Auges e lui ha detto: io non avrei mai iniziato un articolo così. Secondo me esiste la possibilità ancora di differenziarci dalla scrittura di tutti i tipi che non sia umana.
Sei d'accordo, Ubaldo Stecconi? È molto interessante questo discorso sull'intelligenza artificiale.
È certo che è interessante. Abbiamo passato metà dell'estate, Luca ed io, a discutere argomenti di questo tipo, compreso l'intelligenza artificiale. E senti, io ne parlavo ieri appunto con un bravissimo illustratore amico di Ancona. Ci sono della mia città, ci sono un sacco di professioni che vengono in questo momento come dire, preoccupate dagli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Parliamo tutti di ChatGPT che diciamo corteggia o comincia a mettere sotto assedio le professioni della parola, quindi non necessariamente la letteratura, cioè c'è un sacco di professioni della parola scritta.
Sì.
Per esempio c'è un sacco di gente che viene pagata per scrivere gli assunti, e ChatGPT è bravissimo a scrivere, già bravissimo a scrivere gli assunti, e non dimentichiamoci che è stato presentato al pubblico solamente a novembre dello scorso anno. Ragazzi, parliamo di pochi mesi, no?
Certo. Quindi,
e poi la fotografia, e poi ovviamente la musica, e appena di pochi giorni fa l'intervista che il fondatore e capo di Spotify, il signor Eck, ha rilasciato alla BBC dicendo che non mette il divieto, no, sulla sua piattaforma di composizioni fatte con l'intelligenza artificiale, e quindi vedete che anche quella professione, e lo sciopero, no, degli scrittori, degli sceneggiatori di Hollywood, e quindi vedete qua, ecco, è una questione di velocità, ecco, è una questione di velocità, è partita la gara, e vediamo se questa volta le professioni e le, diciamo, strutture pubbliche, ma anche le strutture di mercato private, riescono a dare un pochino di legge al Far West, oppure se, come nel passato, la tecnologia sarà sempre un passo avanti e conteremo le vittime.
Ecco, certo, qua. Questo apre un discorso molto interessante che affrontiamo fra un attimo. Sembra la musica venire dallo spazio, questo era un tratto, un brevissimo tratto dalla colonna sonora di Oppenheimer, film di cui si è parlato in modo spropositato, direi, di Christopher Nolan. Non so, Giovanni, se tu hai potuto guardare, vedere il film.
No, non ancora, ma dopo questa musica penso che non lo vedrò.
Io me lo sono gustato in 70 mm, sai, queste proiezioni in una sala vicino a Milano, che è una delle tre sale italiane che proietta in 70 mm, dirò una cosa impopolare: a me non è piaciuto tanto, anche per, insomma, il ritmo indiavolato e per la mancanza di poesia, ma questa è un'opinione assolutamente personale. Torniamo al discorso che stavamo affrontando con i nostri ospiti Ubaldo Stecconi e Luca Damiani a proposito del controllo sul materiale, no? Allora, parlavamo poco fa di ChatGPT. Prima, quando si scrivevano libri, le enciclopedie, evidentemente c'era un gruppo di persone che controllavano la qualità di ciò che si scriveva. Adesso chiunque può scrivere qualsiasi cosa, metterlo in rete senza nessun controllo. Wikipedia, per esempio, insegna: ci sono delle voci che sono assolutamente belle, ricche e attendibili, altre che sono assolutamente disastrose. Mi sembra un problema molto importante dell'era digitale, Ubaldo Stecconi.
Claudio, e con Wikipedia ci va già bene, perché comunque uno straccio, no, di redazione diffusa, no, ci hanno.
Certo.
Quindi sono d'accordo con te, però guarda alle notizie, no, che girano guarda le bufale che girano sui social media, guarda alle campagne di disinformazione. Proprio questa mattina, no, leggevo di grosse preoccupazioni di delegazioni del Consiglio d'Europa che hanno fatto un giro in Polonia, se non sbaglio, e dove si vota a metà di ottobre, e sono preoccupati. Ancora prima si voterà in Slovacchia, e lo stesso, quindi, no, le fake news stanno ormai, quindi, anche se questa è una trasmissione che parla di musica, non possiamo tapparci gli occhi rispetto, diciamo, a problemi di natura più grande. C'è un esperto, un grandissimo esperto di queste questioni, che ha fatto il ministro in Portogallo, ha lavorato per la Corte Europea, si chiama Miguel Maduro, che ha, da molti anni insiste sulla necessità di riportare nel discorso pubblico, no, quelli che lui chiama gli editors della democrazia, che sono i giornalisti che sono appunto in campo letterario, sarebbero i direttori editoriali delle collane e delle case editrici. E questo solo per quanto riguarda la parola, quindi la parola artistica e la parola come diciamo utilizzata per diffondere le informazioni, le opinioni, perché sì. se non si fa manutenzione alla qualità della parola, dei segni in generale, perché possono anche essere appunto composizioni musicali, foto, no? Immagini in movimento, se non si fa manutenzione, no? della qualità delle informazioni, dei segni che girano, e come ci facciamo un'opinione? Come ci formiamo un'opinione? E se non ci possiamo formare collettivamente un'opinione, come possiamo esprimere il nostro consenso o dissenso rispetto a delle proposte politiche che ci vengono offerte? In questo senso occorre in qualche modo inventarsi, riportare gli editors della democrazia, così un po' come ce l'avevamo, sarà tutto diverso, però con lo stesso impatto che avevano prima dell'avvento delle tecnologie digitali.
Sì. Posso rispondere, o meglio continuare, quello che ha detto Baldo?
Certo, Luca Damiani.
Sono d'accordissimo. Vorrei però ricordare che in realtà nella storia si è sempre avuto la possibilità e accessi più di quanto si pensi. Parlando qualche giorno fa con Ubaldo, mi sono ricordato di una cosa incredibile che devo dire, ho avuto anche difficoltà a ritrovare, ma ho ritrovato. Negli anni 60 e 70 esistevano delle cabine per strada in alcune città dove si poteva registrare il proprio 45 giri. Sono andato a controllare e le ho ritrovate, sono americane. Chiamano Voice o dell'Axo o di altre, ed erano delle cabine come quelle delle fotografie, dove uno entrava e si registrava il suo 45 giri. Quindi diciamo che l'accesso non è stato democraticizzato o reso così diffuso come ci sembra adesso, per non parlare delle cassette, delle audiocassette. Quindi diciamo che la possibilità di entrare in un mercato c'è sempre stata, ma in realtà in quel mercato non c'entravi proprio perché c'erano degli editors più o meno democratici, certo. Nel senso che c'era una fascia che era soprattutto economica, ma anche diciamo critica, e gli editors sono appunto i critici, qualsiasi essi siano, nel senso che per esempio i miei figli vanno al cinema dopo aver consultato in rete degli opinionisti, diciamo così, di cui si fidano, perché ovviamente per creare l'aura dell'editor democratico occorre una professionalità, ma soprattutto una credibilità. Diciamo che quindi possiamo stare abbastanza tranquilli in questo senso, perché anche adesso, già adesso esistono questi caposaldi, queste torri che ci in qualche modo guidano, e ricordo sempre per questa passione che io ho verso il futuro e ricordi verso il passato, che purtroppo gli editors non ci hanno salvato dall'imbecillità televisiva degli ultimi 20 anni. Purtroppo, voglio dire, non è che prima eravamo sicuri, passava solo il meglio, e invece adesso passa solo il tutto e quindi il peggio. Credo che la situazione sia più o meno la stessa. Sì. Prima non sono stati sufficienti a bloccare veramente il degrado che c'è stato musicale, anche letterario. Vi ricordo che noi siamo un paese che produce più libri, credo, d'Europa, e quello che ne legge meno. Già questo,
l'Italia,
l'Italia, sto parlando dell'Italia, certo. Già questo è un dato spaventoso ed è del passato. Altro dato che mi ricordo mi sconvolse: quanti quotidiani venivano letti in Italia? 2 milioni. Faccio io, molto bene. 1,5 milioni sono quelli sportivi, i due sportivi. Quindi certo. Vedete che anche nel passato, diciamo, mancava questo filtro, ecco.
Sì, ma c'è anche un altro discorso legato, come dire, alle collocazioni, no? Una volta se tu scegli di leggere il Guardian oppure Novella 2000, sai che cosa ti puoi aspettare,
cambia,
no? Cambia. Allora, Ubaldo Stecconi, adesso, come dire, noi troviamo un marasma di cose diverse tra di loro e difficilmente collocabili, in particolare sul web evidentemente, ma non solamente, e quindi è un ulteriore elemento di distrazione per le persone, insomma, che vogliono informarsi, che vogliono leggere.
Senti Claudio, io devo riagganciarmi ad una cosa che ha appena detto Luca. È ovvio che i suoi figli, come la mia, vengono indirizzati verso i consumi musicali da qualcuno che possiamo chiamare editor, no? Come per utilizzare il termine di Miguel Maduro. ma andiamo a guardare, no, come sono strutturati, come è strutturato. Oggi parliamo di influencer, no? Quindi io mi sveglio la mattina, ho 15 anni, mi faccio venire in mente una bella idea, ho la faccia carina e per un motivo che non conosco a un certo punto ho 500.000 follower.
Sì. Questo vale d'accordo? Anche per la musica uguale, la musica classica in particolare.
Sì, sì, infatti ha parlato di musica. Sì,
sì. Scusami.
Sì, no, no, ma in assoluto, sì, sì, musica, tutto, no? Musica, cinema, eccetera. Mm. E invece prima Calasso aveva fatto gli studi. Mm. Vedete? Quindi abbiamo questa, questa differenza. L'effetto di queste due generazioni diverse, se vogliamo, di editors, è che oggi la gente, come dire, è difficile riconoscere i livelli, è difficile riconoscere i generi, diciamo l'offerta di consumo culturale o consumo semiotico in generale è confusa, è appiattita, si fa veramente fatica a distinguere, per esempio nel campo delle informazioni, come hai detto giustamente tu Claudio, se una notizia mi viene dal Guardian o se mi viene da una fabbrica di bufale a San Pietroburgo.
Certo.
E questo forse è il prezzo da pagare in questo processo che in molti, è una parola che è comparsa qua e là anche stamattina, questo processo di democratizzazione che il web offre. Non so, io però lo vedo più come un processo di involuzione, di degrado culturale. Non so se qualcuno vuole reagire a quella che...
Allora, io già l'ho detto, non è che prima Calasso ci ha salvato da Berlusconi, per dire, no? Volendo fare nome e cognomi. Cioè, quindi, diciamo, la potenza di Calasso in realtà era riferita a quelli come lui, tra l'altro ci metto anch'io, ovviamente. Non aveva la capacità di, appunto, impedire che Harmony scrivesse i libri che sono i più venduti, sono stati i più venduti, la collana, appunto, pseudoromantica. Quindi, vedi che Calasso ha avuto ben poco potere, se non su chi già era in qualche modo predisposto. È per questo che io voglio dire, non c'è una involuzione, io vedo sempre come un fatto positivo invece quello che accade, è che adesso la democratizzazione impone anche una maggiore attenzione, che io credo sia un valore, cioè è stare attenti, è un valore. Mentre prima, appunto, se Calasso diceva è buono, ci credevamo, io no, perché per esempio i suoi libri non li ho mai amati, li ho trovati sempre molto noiosi. Però, capito, adesso bisogna stare attenti, che è una forma di sviluppo del muscolo cervello. Mm. Mentre prima eravamo più tranquilli, l'ha detto la Treccani, e sti cavoli, ora bisogna verificare. E questa è un'operazione che secondo me dà ginnastica al cervello.
Beh, l'argomento è veramente avvincente, ci dispiace veramente molto dover terminare qua, ma l'orologio come sempre è tiranno.
Sì, il consiglio del giorno è state attenti.
State attenti. State allerta.
Benissimo.
Be careful.
Esatto. Beh, grazie davvero ai nostri ospiti, grazie a Ubaldo Stecconi per la prima volta, voi che sapete, sicuramente non sarà l'ultima, se tu
grazie
lo vorrai.
A voi. Molto, molto volentieri, mi sono molto divertito e io e te Luca continuiamo perché non finisce qui.
Benissimo. Allora, ci uniamo anche noi scendiamo dalle altre parti.
E naturalmente grazie a Luca Damiani che ritroveremo presto. Buona giornata a tutti.
A voi.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.